Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi monografia dedicata alla storia, ma una storia un po' particolare. Leggiamo Le donne al potere e lo facciamo tramite Valigia Blu, www.valigiablu.it. Lezione di storia, donne al potere, davvero sono state così poche? Se lo chiede Galatea Vaglio. Valigia Blu, sapete che è il sito di informazione, approfondimento, debunking, anti-fake news che ogni giorno approfondisce, insomma, interviene su temi di interesse del momento per approfondire un po' come facciamo anche noi a Città Aperta. Valigia Blu lo fa in maniera molto professionale, sono un team di giornalisti, fanno degli articoli, insomma, molto approfonditi che cercano di scardinare se è stata data una notizia in maniera poco chiara, poco approfondita, in maniera parziale in un certo senso. Ebbene, il team di giornalisti di Valigia Blu subito interviene e scrive un articolo riportando i fatti, riportando ciò che è stato raccontato dai media mainstream, quello che invece è stato omesso, come si sono svolti i fatti, sentendo i testimoni, riunendo e facendo un'opera anche di collezione delle fonti e confrontandole tra di loro. È un sito molto prezioso, merita la nostra stima e la nostra attenzione. Le donne dovrebbero essere più spavalde e aggressive per conquistare maggiore visibilità in taluni ambiti lavorativi in cui ancora risultano poco presenti o arrancano, e impegnarsi di più in politica. Questo è il sunto delle dichiarazioni di Alessandro Barbero, noto storico e divulgatore, che da qualche giorno stanno scatenando furiose polemiche. C'è chi cerca di difendere questa uscita, non particolarmente felice, come ha spiegato Giulia Blasi. Giulia Blasi l'ha spiegato in un altro articolo di approfondimento, sempre su Valigia Blu. Trattava proprio il caso Barbero, dava una risposta e un'interpretazione, diciamo, personale. E io però ho preferito scegliere questo articolo perché fa vedere come, attraverso un excursus storico, in realtà è una risposta, fattiva, una risposta sul campo, dimostrando appunto come il potere storicamente sia stato gestito anche dalle donne. E fa, adesso lo andremo a leggere, degli esempi dall'antico Egitto addirittura sino ai giorni nostri. Insomma, dice appunto l'autrice del Galatea Vaglio, c'è chi si cerca di difendere questa uscita, quella di Barbero, e chi si indigna. Perché il termine struttura, usato da Barbero nella sua dichiarazione, è ambiguo, non essendo chiaro se si faccia riferimento ad una struttura biologica, e quindi si ipotizzi che le donne, per natura, siano poco adatte ad occuparsi di gestione del potere, o ad una struttura sociale impostasi nei secoli, e quindi sarebbero i pregiudizi del sistema patriarcale a rendere molto difficile per una donna arrivare ai vertici del potere, se non appunto, come suggerisce di fare Barbero, adottando comportamenti prettamente maschili, e cioè essendo più spavalde e aggressive. Il punto è che le dichiarazioni di Barbero paiono comunque imputare alle donne una incapacità di arrivare alle posizioni di potere persino oggi, e quindi a maggior ragione nelle epoche passate. Ora, questa idea che le donne arrivate in passato alle posizioni di potere siano sempre state molto poche è molto diffusa. e questa viene spesso considerata una conferma per le tesi di chi le ritiene non in grado di occuparsi di politica tout court, o non in grado di farlo a meno che non si tratti di donne dal carattere molto particolare, verrebbe da dire maschile. E da qui l'invito di Barbero a pensare e a porsi in maniera più maschile, aggressiva, spavalda sui luoghi di lavoro. Quasi che la soluzione per le donne che vogliono entrare nella stanza dei bottoni consista, in pratica, in una sola cosa: diventare più uomini. Un modo per cominciare a sconfiggere gli stereotipi storici è quello di iniziare dalla base, e cioè controllando i dati su cui lo stereotipo è costruito. E questa è proprio una delle bellezze proprio di Valigia Blu, cioè basarsi sui dati. Quindi c'è uno stereotipo o c'è puzza di stereotipo? Allora andiamo ad analizzare dove lo stereotipo si è costruito nel corso del tempo. Un po' quello che io facevo nella trasmissione che avevo proprio a Radio Città Aperta, che si chiamava Luogo Comune, dove analizzavo i vari casi di luoghi comuni. Partivo proprio dai luoghi comuni, che potevano essere proverbi, modi di dire, o semplicemente proprio le verità che da bar, no? Che vengono dette, vengono spacciate per le banalità che spesso vengono spacciate per grandi verità nei bar o chiacchierando con gli amici, per vedere se c'era un sostrato di verità alla fine oppure era tutta una invenzione, un autoconvincimento delle persone che ripetevano queste verità, fino a formare appunto il luogo comune, e poi con un personaggio, insomma, al telefono oppure di presenza, lo confermavo o smentivo questo luogo comune. La maggior parte delle volte ovviamente il luogo comune veniva smentito. Quindi, da storici, continua l'articolo di valigiablu.it, sarebbe ora di porsi una domanda precisa e secca: ma è poi vero che le donne nella storia hanno sempre avuto questa posizione così secondaria quando si tratta di potere e di influenza politica? In soldoni, davvero le donne sono sempre state marginali, tanto che ad emergere sono state solo poche, peraltro quelle poche disposte a mostrare tratti caratteriali poco femminili, come appunto la spavalderia e l'aggressività? O forse, continua a chiedersi l'articolo di Valigia Blu, non sarebbe più corretto cominciare a pensare che le donne i ruoli di potere li hanno sempre tenuti ed esercitati, ma in quanto donne sono state raccontate poco e male da storici in gran parte maschi, e quelle che ce l'hanno fatta sono state quindi presentate come eccezioni, sia dal punto di vista caratteriale, perché avevano tratti della personalità considerati maschili, o casuale, perché sono arrivate al potere in quanto mogli di, madri di, parenti di, amanti di uomini di potere, e quindi si sono ritrovate sul trono per una serie di fortunate coincidenze. E allora l'articolo di valigiablu.it a firma di Galatea Vaglio cerca di rispondere a questa domanda. E salvo rare e circostanziate eccezioni, le società presenti e passate sono state fortemente maschiliste. Lo sono ancora. Per una donna è difficile emergere perché di default viene considerata più fragile e perciò meno capace e autorevole, soprattutto per quei ruoli che richiedano l'esercizio del potere. Inoltre le donne, fin dall'infanzia, vengono allevate con l'idea che non devono adottare certi comportamenti o superare certi limiti. Devono essere modeste, non attrarre l'attenzione, essere educate, rispettose delle regole, non interrompere i maschi quando parlano e interagiscono, essere comprensive e tolleranti, anche quando vengono offese, essere pazienti, remissive, in breve comportarsi sempre come se fossero inferiori. Se in un maschio l'originalità, l'intuizione, la voglia di mettersi in gioco e rischiare vengono lodate e incoraggiate, nelle femmine questi atteggiamenti vengono invece frustrati e connotati negativamente. Ciò comporta che siano meno abituate a parlare in pubblico e a difendere il loro punto di vista. Quando lo fanno, vengono subito tacciate di essere aggressive. quando non isteriche o addirittura maleducate e presuntuose. Tutti quegli atteggiamenti che in un uomo sono lodati perché ne mostrano le caratteristiche da vero leader, ovvero l'assertività, la sicurezza di sé, la capacità di superare le convenzioni, di difendere le sue opinioni e di imporre la sua visione originale e innovativa al gruppo di riferimento, in una donna vengono criticati come difetti. Se questo è vero ancora oggi, figuriamoci nei tempi antichi e figuriamoci come potevano essere raccontate da storici maschi le donne che esercitavano il potere e quindi dovevano per forza di cose avere queste caratteristiche. Eppure, nonostante tutti questi vincoli e queste difficoltà, le donne di potere ci sono sempre state, in ogni periodo della storia, anche se spesso la loro presenza è parecchio sottostimata. Ma questo è forse lo stesso pregiudizio che porta a definire le donne una minoranza, quando poi, numeri alla mano, rappresentano in realtà la maggioranza della popolazione mondiale. Le donne al potere spesso ci sono state anche se risultano invisibili, perché sono state raccontate poco e male, e il loro impatto sulla storia taciuto o minimizzato. Perché? Perché in una società patriarcale andava bene presentarle sempre come eccezioni sporadiche e senza nessuna importanza. Dal punto di vista numerico, già questa, se ci si pensa, è un'affermazione su cui ogni tanto bisognerebbe riflettere. Visto che ogni re, imperatore, dittatore, capo di Stato, politico di ogni livello ha avuto e ha al suo fianco compagne, mogli, amanti, madri, figlie e collaboratrici di vario tipo, in realtà al potere di donne ce ne sono sempre state moltissime. È curioso come questo fatto non venga quasi mai preso in considerazione. Parimenti è curioso come quando si tratta di donne si sottolinei sempre che magari sono arrivate al potere grazie ai loro legami familiari, ovvero per essere sposate, imparentate o legate ad un qualche uomo di potere. Però spesso anche i re, gli imperatori e persino i politici ereditano la loro posizione da padri, mentori, parenti acquisiti. Pure Alessandro Magno, per dire, ereditò il trono di Macedonia dal padre. Nessuno però si sogna di dire che esso sia arrivato al potere solo per una faccenda di parentele. Per le donne, invece, sì. Peraltro, se si stila un elenco di donne al potere dai tempi più remoti, ci si accorge che per presentarle sempre con una minoranza o come un'eccezione alla regola, è sempre più difficile. Sono un numero considerevole e spesso la loro influenza e peso sono stati così fondamentali da dare persino il nome ad intere epoche della storia. L'epoca elisabettiana, per dirne una, è chiamata così da Elisabetta I d'Inghilterra, mentre il padre, Enrico VIII, si deve accontentare di essere vissuto al massimo nell'età Tudor. E qui l'articolo di Valigia Blu comincia una rassegna di donne al potere. Si comincia dall'Egitto. In principio fu Netotep, moglie del secondo faraone d'Egitto, Haha, attorno al 3100 a.C., che fu reggente per il figlio Ger e tenne il potere da pari a pari, tanto da essere raffigurata al fianco di Narmer, il fondatore del regno e della dinastia. Quindi venne Nitocris, di cui ci parla Erodoto, regina forse attorno al 2192 a.C., così determinata che per vendicare gli assassini del fratello li invitò ad un banchetto e poi inondò la sala mentre erano seduti a tavola, e che forse fu la reale proprietaria della piramide nota come quella di Micerino. E poi fu Nevrusobek, che governò come vero e proprio faraone da sola per 4 anni dopo che era morto il fratello, fra il 1797 e il 1793. Le più celebri di tutte fu Hatshepsut, in carica fra il 1478 e il 1458, che prese il potere e regnò da sola, divenendo uno dei migliori sovrani d'Egitto, portando avanti campagne militari vittoriose e dando impulso alle arti e all'architettura. Non si contano le sue epigone al potere nei secoli successivi. Dalla bellissima Nefertiti, sposa del re riformatore religioso Akhenaton, che regnò a fianco del marito e venne costantemente ritratta con lui perché coinvolta in tutte le decisioni del regno, a Nefertari, la moglie di Ramses II, che trattò a livello diplomatico con un'altra grande regina ittita, Kuduhepa, che per far firmare il trattato di pace che mise fine agli fine agli scontri fra impero ittita e regno egiziano, parliamo del XIII secolo a.C., e via scendere fino ad arrivare alle donne della casa dei Tolomei, greche di origine, un'infilata di regine che regnano spesso scontrandosi con padri, fratelli, cugini, per gestire il potere in prima persona, prendendo come modello le donne della dinastia Macedone da cui discendevano, in primis Olimpiade, la determinata e testarda madre di Alessandro Magno, l'unico essere umano di cui persino il conquistatore del mondo temeva l'ira, e che quando il figlio morì prematuramente gestì da sola il caos della successione, tanto che l'unica soluzione praticabile per gli ambiziosi diadochi alla fine fu farla fuori fisicamente. Non a caso l'ultima rampolla della dinastia tolemaica fu Cleopatra, che non fu soltanto un amante di Giulio Cesare e Marcantonio, ma una accorta statista capace, anche prima di conoscere Cesare, di combattere per il trono, che aiutò il generale romano durante l'assedio di Alessandria con consigli militari e poi fu per anni compagna di Antonio e vero e proprio stratega della loro politica comune. Ottaviano sputò sangue per vincerli e alla fine, anche se le sue penne di regime descrissero Cleopatra come una sgualdrina, ciò che emerge è che la vera nemica pericolosissima di Roma era stata lei, ovvero una donna. E dopo questo articolo continua con la Persia, la Grecia. E si arriva a Roma, la sfilza di donne romane al potere è lunghissima, comincia dai tempi della Repubblica, c'è la mitica Lucrezia, Cornelia la madre dei Gracchi, c'è Clodia Pulcra, amante di Catullo e collaboratrice del fratello Clodio Pulcro, l'avversario temibile di Cicerone, sposato peraltro con un'altra donna di grande carattere, Fulvia, che poi diventerà moglie di Marcantonio, visto che l'abbiamo citato prima, e non esiterà a scendere in campo contro Ottaviano, facendogli rivolgere contro Perugia. Ridurre Livia al ruolo della moglie di Augusto è impossibile. Fu la signora dell'impero, cofondatrice e orchestratrice di tutta la propaganda augustea. Curioso come lui venga sempre dipinto tutto sommato in positivo, nonostante i suoi notevoli difetti. Sconfinata ambizione, ingratitudine per chi lo aveva favorito, eccetera, eccetera. Mentre lei, come una donna fredda, intrigante, sospettata di diversi delitti e poi, giustamente, emarginata dal figlio Tiberio che non la reggeva più. La dinastia Giulio-Claudia è però formata da un nucleo di donne forti. Giulia, la figlia di Augusto, per quanto sia spesso dipinta come una sventata, fu in realtà l'unica a formare un circolo di opposizione così politicamente pericoloso che alla fine il padre li esiliò tutti. Livia Drusilla fu l'unica donna a contenere gli eccessi del fratello Caligola e a reggere l'impero come sua Augusta alla pari. Agrippina, la madre di Nerone, era considerata il miglior politico dell'impero, persino da Tacito. Fra i Flavi, Tito fu affiancato dalla principessa Berenice, Domiziano dalla prima moglie Domizia, così amata che le perdonò anche una tresca con un attore, e poi dalla nipote favorita Giulia. Insomma, come vedete da questo articolo di valigiablu.it a firma di Galatea Vaglio, donne al potere davvero sono state così poche? La risposta è no, sono state tantissime, qua insomma si continua anche nel Medioevo, nel Rinascimento, nel Seicento, insomma le regine, quelle che nel Settecento hanno tenuto le fila di tutta quanta la politica europea fino all'epoca contemporanea, quindi dall'Europa insomma si passa anche un po' al resto del mondo. E conclude l'articolo dicendo: sorelle, lo abbiamo sempre fatto, riferito alla gestione della politica, del potere, della cosa comune, anche se cercano di farci credere di no. Smascheriamo il bluff, che è ora, Questo è appunto l'invito finale e insomma questo bluff, speriamo che ci credano pochi a questo bluff, insomma chiunque conosce un pochino di storia sa che evidentemente la risposta alla domanda posta all'articolo era sì, le donne al potere sono state migliaia, centinaia di migliaia in tutto il mondo e insomma ci sono, come dire, basta studiare un po' e subito vengono smascherati tutti quei luoghi comuni che la vogliono relegare a figure marginali, figure secondarie e non già protagoniste a pieno titolo della storia e speriamo che leggendo questo articolo abbiamo anche noi contribuito a fare un po' di giustizia. Press Corner finisce qui, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.